Ancora una volta buongiorno ascoltatori, le 8:38, io sono sempre io, ma soprattutto lui è sempre lui ed è tornato, è qua, buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senta, si è preso cura di sé, ha preso l'integratore di vitamine perché l'ho sentita fare dei brutti e ciù.
Ma il mattino è molto difficile, sì, ho preso nonostante prenda. Gli starnuti non me li toglie nessuno.
Lo so, d'altra parte si invecchia.
Ah, beh, questo senza ombra di dubbio.
Il fisico è più fragile, il sistema immunitario si fa più debole.
È così.
Lo so.
L'anzianità si sente.
D'altra parte. Facciamo una bella dichiarazione conversazione da ascensore per 40 minuti.
No.
Qui parliamo dei nostri
poveri
acciacchi.
Ascoltatori.
Poi usciamo, andiamo a vedere il cantiere lì a City Life.
No,
tiriamo i sassi alle papere e poi torniamo a casa a mangiare la pastina
papere,
alle 6.
Papere.
Ma no, simbolicamente.
No.
Perché l'anziano è come la zanzara, quando si annoia trova il sasso, lo tira la papera nello stagno.
No, lasciamo stare.
Va
dai.
Bene, lasciamo stare. Allora, però, facciamo un accordo.
Abbiamo pietà degli ascoltatori.
Sì, assolutamente, e anche di noi stessi. Facciamo un accordo, però.
Sì.
Siccome ne abbiamo parlato anche prima, facciamo un fronte anti-Santoro oggi.
Ah, va bene, questo sì,
è d'accordo.
Perché, ma sì, perché non ne posso più di questa storia.
Esatto, lo spieghiamo anche agli ascoltatori. Abbiamo cercato di convincere il professor Santoro a occuparsi di un tema editorialmente rilevante per il giorno delle locuste, ovvero l'annunciata rivoluzione fiscale reganiana.
Per tutti interessante, no?
Assolutamente. E invece no, è indigna e vuol parlare anche questa volta di un aspetto che riguarda dai al referendum, basta.
Ma ne possiamo più del referendum.
Allora, sei d'accordo?
Aspettiamo queste 48 ore per liberarcene, 72 quante sono, non lo so.
Perfetto. Allora, quando ci colleghiamo con il professor Santoro, appena comincia a parlare di referendum, partiamo con i fischi, cori, tafferugli. Lei sa fischiare?
Sì, un qualcosa.
Mi provi Montagne Verdi, giusto per capire la qualità del fischio.
Montagne Verdi.
Marcella Bella. Il coniglio dal muso nero, mai sentito?
Mai sentito.
Imagine?
Sì, ma non riesco a fischiarla, sei matto.
Vabbè, magari la prepariamo, solo che dovrebbe preparare un pezzo hardcore per contestare Santoro. Se gli fischi Imagine non va bene, ma parliamo subito delle cose che ci interessano. Dicevamo in rassegna stampa che Donald Trump sta procedendo con le nomine, l'ultima, quella di cane pazzo, fantastico, il generale dei Marines alla difesa. Ieri invece aveva nominato il re della bancarotta al commercio, Wilbur Ross. Lei chi avrebbe nominato? Il re del chilometro zero al commercio?
Sicuramente, sì.
Chi è il re del chilometro
zero?
Non lo
so, ma vengo dietro, non so chi sia.
Io me lo immagino tipo il re di Tonga con questa corona di banane e di prodotti dell'orto.
Sei, poveri tonghiani, tonghisti.
Vabbè, stanno meglio di noi quei Tonga.
Insomma, con i cambiamenti climatici
sì,
la
vedo
dura.
Ho capito, per adesso.
Verranno sommersi, però per ora.
Per adesso,
dici.
Insomma, poi dopo se non altro va una gloria di Atlantide, cosa che noi non avremo, nemmeno quella. Detto questo, cane pazzo, il re della bancarotta, e poi c'è la figura evidentemente più rilevante, che è quella del nuovo ministro del tesoro, che è un personaggio interessante. Oggi ho imparato come si dice innanzitutto, si dice Mnuchin.
Mnuchin. Sì.
Si pronuncia così.
Sì.
Perché c'è stato un grosso dibattito.
Il dibattito ci sarà molto e per il futuro, perché in campagna, durante tutte le primarie, Hillary Clinton era l'amica di Goldman Sachs, e qui abbiamo risolto il problema. Non c'è bisogno di essere amici, ci mettiamo direttamente uno che viene proprio da Goldman Sachs, che a questo punto possiamo dire sbanca tutto, perché è il terzo segretario al tesoro in meno di 20 anni che approda dalle file di Goldman Sachs.
Perché Trump diceva amica di Goldman Sachs? Perché anche il marito Bill aveva avuto un segretario al tesoro.
Esattamente. Jake Rubin, segretario al tesoro dell'amministrazione Clinton, veniva dalle file di Goldman Sachs. Il segretario al tesoro della grande crisi finanziaria, Paulson, scelto da George W. Bush, veniva sempre dalle file di Goldman Sachs, e non è ancora del tutto sopita la polemica sul fatto che proprio perché il segretario del tesoro degli Stati Uniti abbia favorito il fallimento e la cancellazione del principale concorrente, almeno sulla piazza di Wall Street, di Goldman Sachs, appunto Lehman Brothers. Ma poi nella storia Goldman Sachs, oltre a consulenti di rango, come il famoso, le famose polemiche su Mario Draghi, e in, per un breve periodo anche coinvolto Romano Prodi, ma Goldman Sachs ha direttamente fornito un presidente della Federal Reserve di New York, diversi sottosegretari al tesoro, al commercio nel corso delle diverse amministrazioni, ed è a tutti gli effetti, ormai si può dirlo, la vera e propria regina di Wall Street, avendo ormai acquisito il controllo del trading e di tutte le attività finanziarie a livello globale.
Ecco, non vorrei distruggere dalle fondamenta il suo edificio narrativo. Però anche Mario Draghi viene da Goldman Sachs.
L'ho appena citato.
Ah, ho capito, però appunto lei, Draghi, bravo, no, bene.
Consulenti. Del...
No, per completezza di informazione.
Per completezza di informazione ho detto Draghi, anche Monti è stato per qualche tempo consulente di Goldman Sachs, è molto vicino.
Chi non è stato una volta nella vita consulente di Goldman Sachs?
Noi no, ma molti altri sì.
A me piacerebbe raccontiamo... fare un giorno da leone come consulente di Goldman Sachs.
Ah sì, non credo che ti prenderebbero in considerazione né a me né a te, ma questo potrebbe anche accadere. Ma diciamo due parole sull'attuale, diciamo, nominato ministro del tesoro degli Stati Uniti.
Eh sì, perché è una bella storia personale al di là di Goldman Sachs.
Ha una bella storia personale, esattamente, al di là di Goldman Sachs, dove è stato fino al 2002, se n'è andato con una liquidazione da 46 milioni di dollari, come al solito ha messo in piedi un fondo di investimento, diciamo, altamente speculativo, si è comprato con questo fondo di un capital una delle banche di cui abbiamo parlato anche più volte da questi microfoni all'epoca della crisi dei mutui subprime, IndyMac Bank, salvata dalla Federal Deposit Insurance Corporation, cioè sostanzialmente dal fondo pubblico dei contribuenti degli Stati Uniti, rimessa in sesto, acquistata a 1,5 miliardi di dollari da Mnuchin e dal suo fondo, e successivamente sono autoassegnati, come spesso accadeva, un dividendo straordinario da 1,6 miliardi di dollari subito dopo averla comprata. Poi l'hanno trasformata in in società, ne hanno cambiato il nome in One West, e l'hanno venduta nel luglio del 2014 a Citigroup a 3,4 miliardi di dollari, guadagnandoci sostanzialmente il 100% in 5 anni più il dividendo straordinario. Questo per solo l'ultima, appunto, delle operazioni che vede coinvolto direttamente, appunto, Mnuchin nelle speculazioni legate alla finanza, ma il capitolo delle conflitti di interessi tra Goldman Sachs e l'amministrazione è destinato a diventare gigantesco.
Solamente altre due cose su Mnuchin, perché l'avete sentita la sua storia di speculatore sui mutui subprime e quella della trama della Grande Scommessa e di altri film dedicati al mondo di Wall Street, e lui è uno che col cinema ci ha avuto a che fare, perché è stato anche produttore di film tipo Avatar, grandi colossi che hanno vinto il premio Oscar. Peraltro va detto, dal punto di vista del patrimonio personale, è uno sfigato rispetto agli altri componenti della squadra. Raccontavamo ieri di come la ministra, la neo ministra dell'istruzione, abbia un patrimonio personale di 5 miliardi di dollari. Praticamente, se si vuole togliere uno sfizio al Black Friday, si compra la Grecia e se la porta a casa. Dicevamo che appunto gli intrecci e i conflitti di interesse non finiscono lì, perché Goldman Sachs, insieme a Deutsche Bank, ha concesso 950 milioni di dollari a Trump attraverso la banca di Cina UBS. Ma per la campagna elettorale o per le sue attività finanziarie?
No, per le sue attività finanziarie. Stiamo parlando sempre della crisi del 2008. Trump, come noto, ha diversi immobili a New York che sono stati o firmati Trump o costruiti su progetti riconducibili al gruppo di Trump, e così, appunto, nel periodo più difficile della crisi, Trump è riuscito a ricevere per uno dei suoi, di questi suoi immobili, una linea di finanziamento da 950 milioni di dollari, forniti per la precisione da Citigroup, da appunto Deutsche Bank, dalla Bank of China, e questo credo che sia ancora più divertente in tema di conflitti di interessi, viste le dichiarazioni fatte da Trump nei confronti dei cinesi. Qui stiamo parlando appunto della banca ufficiale cinese, e UBS. Complessivamente, di questa linea di credito riconducibile direttamente a Trump, dovrebbero essere rimaste a suo carico, a carico del suo gruppo, circa 365 milioni di dollari, riconducibili prevalentemente alla Deutsche Bank. E qui inizia uno dei tanti capitoli, perché in tema di conflitti di interessi ce ne sono numerosi.
Non me lo derubrichi a uno dei tanti capitoli, perché qua arriviamo alla notizia più entusiasmante della giornata.
Tu dici la vicenda dello scontro col Dipartimento della Giustizia, certo, degli Stati Uniti. No, ma dico uno dei tanti capitoli, perché anche per Goldman Sachs ci sono dei contenziosi mica da ridere in termini legali, ma questo rimane per ora il più grosso. E cioè, il Dipartimento della Giustizia, come noto, ha chiesto o ha avanzato la richiesta di una multa da 14 miliardi di dollari, sempre per le manipolazioni nella vicenda dei mutui subprime. Forse gli ascoltatori si ricordano che l'annuncio di questo ennesimo procedimento aveva portato sull'orlo del precipizio Deutsche, con crollo in borsa del titolo, voci di possibili salvataggi pubblici, e il contenzioso che doveva chiudersi prima delle elezioni è ancora aperto. E a questo punto, come si chiuderà, è tutto nelle mani del futuro ministro della giustizia, che, lo ricordiamo, era stato indicato nella tornata precedente, che è famoso per ben altre cose e non per il braccio di ferro col mondo della finanza.
È fantastico il meccanismo: il Dipartimento di Giustizia chiede 14 miliardi di multa a Deutsche Bank, ma Deutsche Bank a sua volta chiede indietro 396 milioni di dollari a Donald Trump, che li ha avuti in debito. Da chi dipende il Dipartimento di Giustizia? Dal neopresidente Donald Trump. Insomma, si potrebbe trattare, come dicevamo,
Bisogna dire qua, tanto per chiudere, che fa impallidire i conflitti di interessi di Silvio, nel senso che sembra veramente un dilettante su questo capitolo.
Attenzione, perché tra l'altro me lo sono scordato prima, ma Silvio ieri sera ha individuato il Donald Trump italiano e lo ha incoronato in diretta televisiva. Sai chi è il Donald Trump italiano per Silvio? Paolo Del Debbio.
Porca miseria, mi sembra un po'.
Paolo Del
Debbio.
Siamo
un po' distanti.
Il Trump italiano. Mi diceva invece che c'è in vista un mega regalo alle banche negli Stati Uniti.
Beh, sì, perché uno degli effetti di quella previsione di taglio fiscale di cui il professor Santoro non vuole parlare oggi, una delle conseguenze, questa è un'analisi che è stata fatta molto approfondita dall'agenzia Bloomberg, è l'immediata possibilità per le grandi banche americane di utilizzare i benefit fiscali generati per le svalutazioni prodotte dalla crisi finanziaria del 2008. Secondo Bloomberg, la sola Citigroup potrebbe beneficiare di 12 miliardi di dollari di svalutazioni scontabili dal punto di vista fiscale, e complessivamente si tratta di qualcosa come una cinquantina di miliardi nei principali istituti, almeno questo secondo le stime appunto fatte da Bloomberg, perché complessivamente sono state obbligate, come le banche europee, a registrare una serie di svalutazioni nei portafogli e negli asset, soprattutto riconducibili alle operazioni più speculative di natura finanziaria. E la proposta di taglio fiscale prevede anche appunto una possibilità di riutilizzare gran parte di queste svalutazioni a un tasso che dovrebbe aggirarsi intorno al 25%. Per trasformarli in sconto fiscale e quindi tradursi direttamente in profitti per gli istituti finanziari e le istituzioni finanziarie americane.
A proposito di Bloomberg, vi voglio segnalare che il professor Di Stefano sta preparando la sua prima bella strenna natalizia per i lettori di Valori. Ha inciso un 45 giri in omaggio all'importante lavoro che fanno le agenzie di informazione economico-finanziaria. Ilaria, un 45 giri intitolato Il cielo è sempre più Bloomberg, che verrà regalato in allegato con il numero natalizio di Valori. Ma intanto restiamo sull'effetto Trump, perché il dollaro rispetto alle monete emergenti sta facendo un più 44% e intanto continua il boom delle borse.
Sì, il portafoglio, diciamo il dollar index, che sarebbe sostanzialmente il portafoglio delle valute che si confronta con il dollaro fuori dalle monete principali. Ovviamente ricordiamo che a livello mondiale il 40% delle transazioni avviene in dollari e il 40% in euro, quindi fuori da quel pacchetto tutte le valute dei cosiddetti paesi emergenti o dei paesi in via di sviluppo ha subito un contraccolpo, parte riconducibile alle elezioni di Trump e parte iniziato precedentemente, che assomma al oltre il 40%. Ovviamente in questo portafoglio c'è chi ha rimesso di più, non solo il peso messicano, ma per esempio alcune valute asiatiche, per esempio il ring indonesiano, per citarne solo una. Complesso appunto questa caduta di circa il 40% del dollar index evidentemente pone una serie di condizioni di squilibrio che possono trasformarsi in una prossima crisi in tempi non lunghissimi, in circa 6 mesi potrebbero iniziare le tensioni che in realtà si vedono pesantemente soprattutto in questo momento per la rupia indiana, che ha perso molto nei confronti del dollaro, e sull'India si è battuta anche il provvedimento per eliminare le grandi banconote come misura anti-evasione fiscale e anti-riciclaggio.
Io sono letteralmente affascinato dalla sua conoscenza del ring indonesiano. Conosciamolo meglio il ring indonesiano?
No, non è che sappiamo molto di più se non è non possiamo, la moneta indonesiana.
Non possiamo fare uno storytelling attorno al ring indonesiano?
No, non sono in grado
di
fare addirittura uno storytelling intorno al ring indonesiano.
Io avrei quasi abolito l'intervento odierno del professor Santoro per aprire una grossa
possiamo
pagina.
Possiamo dire che non sul ring, ma possiamo dire che una delle conseguenze, diciamo uno degli elementi che sta provocando difficoltà alla moneta indonesiana è lo tsunami nel comparto del olio di palma, perché le riduzioni e le cancellazioni dell'olio di palma nelle formulazioni di molti prodotti alimentari e la pressione sulla produzione di olio di palma sostenibile è una delle concause appunto delle difficoltà attuali della moneta del grandissimo paese asiatico, ricordiamo uno dei più grandi dopo appunto l'India nell'area.
Abbiamo pochi minuti per chiudere questa prima parte di trasmissione, però dobbiamo necessariamente aprire e poi chiudere il capitolo del petrolio, perché ci sono state in settimana novità importanti dopo l'accordo per il taglio della produzione in sede OPEC.
Sì, è stata sicuramente la settimana della speculazione sul petrolio, partita con una pressione al ribasso originata prevalentemente dalle vendite allo scoperto fatte dagli operatori che attendevano la riunione che poi c'è stata dell'OPEC e la decisione del taglio nella produzione, e così sono partite immediati acquisti di ricopertura con grandi guadagni per chi aveva ovviamente venduto lo scoperto, i contratti future sul petrolio i giorni precedentemente, immediatamente precedenti la riunione dell'OPEC. Ieri il prezzo del petrolio è arrivato a toccare i $54 al barile a Wall Street, ma questa mattina è già ricrollato intorno ai $50. Questi sbalzi assolutamente fuori misura dal punto di vista del mercato petrolifero sono una conferma del ruolo della speculazione, ma anche della sostenibilità a breve del taglio della produzione. Sono stati tagliati circa 1,5 milioni di barili dal lato produttivo grazie all'accordo tra Iran, Iraq e Arabia Saudita soprattutto, e questo ha fatto esultare le compagnie petrolifere, anche se complessivamente i consumi anche in Italia Italia sono in forte calo, un dato che è uscito proprio in settimana: per la prima volta in calo i consumi di benzine, a fronte invece di un andamento positivo, anche se piccolo, dell'economia del paese.
Esultano invece i produttori di Shell Oil negli Stati Uniti, e invece di grignano i denti sauditi, che volevano tenere le quotazioni molto basse. Soffriremo, noi dicevano, ma li distruggiamo quegli altri. E invece al momento non è andata così. Se non ricorda quel coro inneggiante che si faceva da bambini: olio, petrolio e acqua minerale per battere la A, se eri nella sezione A, ci vuole la nazionale.
No, non me lo ricordo.
No, non avevo dubbi che non se lo ricordasse. Comunque la notizia
era scontato.
Ci sono dei comitati genitori che hanno chiesto di vietarlo nelle scuole, perché l'olio di cui si parla sarebbe olio di palma.
Ah, ok.
E quindi insomma si è gridato al boicottaggio.
L'hai appreso nella chat WhatsApp dei tuoi compagni di scuola?
No. È una notizia che arriva direttamente dal Ministero dell'Istruzione. E a proposito di boicottaggi, tra poco boicotteremo in diretta il tentativo del professor Santoro di tornare a parlare di referendum. Proviamo i fischi. Ma come fischia bene? Faccia?
Sì, sì.
Pubblicità, tra poco, fischiamo Santoro. Sette minuti dopo le nove, quanto tempo che non ascoltavo e non mandavo in onda, forse non l'avevo nemmeno mai mandata in onda, questa canzone degli Yazoo che si chiamava Nobody's Diary. Quanto tempo che non l'ascoltava, prof?
Credo da mai, cioè da sempre.
Certo.
Non mai sentiti neanche nominare.
Sì, alla stessa conoscenza di queste note come degli ultrasuoni che arrivano dallo spazio profondo.
Esatto.
Siamo pronti a tornare in onda, anzi lo siamo già, e siamo pronti soprattutto a dare ancora una volta il benvenuto al professor Alessandro Santoro, eccolo qua.
Buongiorno a tutti.
Come va?
Bene.
Senta, prima di entrare in argomento, volevo farle però una domanda di export. Volevo chiederle se secondo lei la vendita di Langford rischia di compromettere in modo significativo le relazioni commerciali con la Russia.
Ma guardi, non capisco la domanda. Se si riferisce al basket, per me ieri c'è stata una sola partita, tra l'altro bellissima, Fenerbahce e Real Madrid. Ah. E quindi non considero altre partite, né voglio commentarle.
Ho capito. Allora, di che cosa ci vuole parlare invece?
Allora, vorrei parlare, visto che mancano due giorni al referendum, per chiudere un po' il cerchio delle...
Basta!
No, non ne possiamo più del referendum.
Sì, va bene, è vero, avete ragione, però...
Secondo me soprattutto non ne possono più gli ascoltatori, però...
Però c'è un argomento su cui tornano insistentemente, diciamo, i sostenitori di entrambe le parti, e sul quale credo valga la pena di fare un po' di chiarezza, che riguarda, diciamo, la spesa pubblica, in particolare i cosiddetti costi della politica. Anche a me questo argomento non mi appassiona, sinceramente, però vedo che se ne discute molto, quindi credo che sia giusto.
No, non se ne discutete lì nell'università.
Secondo me non se ne è discusso tanto.
Ah no, beh, a me pare di sì, invece sta su tutti i cartelloni.
Sta cominciando a serbare del profondo rancore nei nostri confronti, professor Di Stefano.
No. Sono abituato alla dialettica, potete anche andare avanti, però a me piacerebbe riuscire, perché sono convinto che a qualcuno, ai miei 10 ascoltatori, diciamo così, o 20.
Vedi che chiama il consenso popolare.
Demagogo.
Esatto. Adesso tra un po' parte anche l'invio SMS per zittire.
La mail bombing. Professor Santoro, ha vinto lei, ne ha facoltà, prego.
Allora, molto semplicemente, si sono girate tantissime cifre, tantissimi numeri su questo risparmio dei costi della politica. E io vorrei citare una sola fonte, che è quella di Roberto Perotti, economista della Bocconi, ex commissario della Spending Review. Questa fonte ha il merito di essere disponibile a chiunque su internet, basta cercarlo, ha scritto un articolo su lavoce.info, con una versione più breve e una versione più lunga con tutti i dettagli. Allora, innanzitutto cominciamo a dire la cifra complessiva e poi diciamo come si ottiene. La cifra complessiva dei risparmi dei cosiddetti costi della politica che deriverebbe dalla riforma, secondo Perotti, è di 160 milioni di euro a regime, nel senso che c'è un primo periodo in cui non si manifesterebbero e poi dopo circa 3 anni questa sarebbe la cifra stimata. È una cifra che ha ovviamente un margine di variabilità, perché ci sono alcune ipotesi che sono state fatte, però è sicuramente solida anche perché documentata. Da dove arrivano questi 160 milioni di euro? Allora, la grossa parte, cioè 130 milioni di euro di risparmio, arrivano dalla riforma del Senato, dalla riduzione del numero dei senatori e dall'abolizione delle indennità, che è al 100%, perché il testo è molto chiaro in questo: le indennità saranno percepite solo dai membri della Camera. Ipotizzando che siano aboliti, questo non è chiarissimo, ma però te lo ipotizza, anche i rimborsi spese, il 100% della spesa per indennità e per rimborsi spese viene eliminata, e sono 70 milioni di euro. Poi ci sono circa 60 milioni di euro, e questi sono stimati, nella riduzione dei costi di funzionamento del Senato, perché ovviamente riducendosi il numero dei membri si può pensare, almeno in parte, che si riducano i costi di funzionamento. Qui la stima è un po' più ballerina, perché ovviamente ci sono dei costi che tendono ad essere fissi, degli altri costi che sono variabili ma comunque vanno fatti variare, altri costi che presumibilmente aumenteranno perché, per esempio, essendo meno presenti a Roma, i senatori avranno bisogno di più strutture di staff. Sommando tutti questi e facendo tutte le operazioni, altri 60 milioni, quindi 70 più 60, 130 milioni di risparmio solo dal Senato. Poi c'è la parte che riguarda le regioni, ci sono due disposizioni rilevanti: l'articolo 122, che prevede che gli emolumenti ai consiglieri regionali non possono essere superiori rispetto alle indennità percepite dai sindaci dei comuni capoluogo di regione. Anche qui non è chiarissima la disposizione, perché non si capisce se entrambe le parti dei compensi dei consiglieri regionali, cioè una parte di indennità e una parte di formalmente rimborso spese, siano inclusi in questo tetto. Assumendo questa seconda ipotesi, quindi quella più favorevole, diciamo così, al risparmio, però ti stima che questo porti 17 milioni ulteriori di risparmio. E poi nelle disposizioni finali è previsto l'eliminazione dei contributi ai gruppi consiliari regionali per 10 milioni di euro, quindi 17 più 10, 27 è il contributo, diciamo così, che viene dalla riforma del titolo quinto, incluse le disposizioni finali. Infine c'è il CNEL, di cui tanto spesso si sente parlare, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. In realtà qui Perotti nota che i compensi al Presidente e ai membri sono già stati aboliti con legge ordinaria, quindi non c'è nessun risparmio su quel fronte. I risparmi si potranno ottenere solo di nuovo per una riduzione delle spese, non per i dipendenti, perché i dipendenti andranno, come è giusto che sia, in altro organo, precisamente la Corte dei Conti. E quindi sono 3 milioni di risparmio, quindi 130 dal Senato, 27 dalle regioni, 3 dal CNEL, sono 160, con qualche approssimazione nella realtà sono 161. Può stupire forse qualcuno il fatto che in questo elenco di voci non ci sia l'abolizione delle province, ma per una ragione molto semplice, perché, come spiega Perotti, l'abolizione delle province non avviene col referendum. Il referendum prende solo atto dell'abolizione che c'è già stata con legge ordinaria, e quindi anche se vincesse il no, i risparmi, ammesso che ci siano, perché quella è tutta un'altra discussione, non sono imputabili al, cioè i risparmi ci sarebbero lo stesso, dico, anche se vince il no, e quindi non sono imputabili alla riforma, per cui si arriva appunto a questa stima di 160 milioni di euro. Lasciamo agli ascoltatori giudicare sull'entità e l'importanza di questa cifra.
Ah, pensavo che ci fosse la chiosa alla fine, o mitzos de loioti, e invece no, lascia giudicare agli ascoltatori.
Però allora, se lasciamo giudicare agli ascoltatori, si potrebbe fare tanti riferimenti di cosa valgono questi 160 milioni.
Lasci l'imparzialità dello statista. Tra l'altro segnalo agli ascoltatori che avete sentito del mugghiare di sottofondo mentre il professor Santoro ci elencava i numeri della riforma. Quel mugghiare non era ascrivibile a un nostro moto contestativo, bensì al fatto che si è aperta una voragine sotto la radio, e quindi potremmo sprofondare al centro della terra da un momento all'altro, tanto che stanno cercando
la stessa voragine che c'era per strada la settimana scorsa.
Di più. Tanto okay. Che ci sono gli operai che lavorano per mettere in sicurezza, quindi si è sentito appunto non è contestatorio, ma fa parte del cantiere sottostante. Professor Santoro, le confesso anche di aver avuto un momento di spaesamento, perché mentre lei parlava io guardavo lo schermo di fronte a me, dove sta parlando da circa 20 minuti in diretta su Canale 5 Silvio Berlusconi, che parlava esattamente al suo stesso ritmo, e quindi io sentivo lei lei, ma vedevo il suo labiale, quindi per qualche minuto siete stati per me la stessa persona.
Oh, che brutta immagine, con questo mi ha inquietato per tutta la mattina, ringrazio molto per questa cosa, avrei voluto essere accostato a chiunque, ma non al buon cavaliere.
Grazie comunque, grazie per averci regalato anche oggi la sua dottrina, le sue letture e i numeri del Perotti. Professor Santoro, ci sentiamo anche con lei la prossima settimana, quando il referendum sarà ormai alle spalle. Arrivederci.
Buona giornata.
Buona buongiorno.
Finalmente archiviato settimana prossima.
Archiviato il referendum. Ah, mannaggia, abbiamo solamente 11 minuti. E allora ripartiamo subito, pronti via, perché si è molto parlato di hacker in questo periodo a proposito soprattutto delle vicende della politica, ma gli hacker hanno fatto il loro sporco mestiere originale e hanno attaccato una banca in Liechtenstein.
Sì. La storia è molto interessante, non tanto per l'attacco, ma per le caratteristiche, le metodologie, le ha raccontate tra i primi Marco Schiaffino sul sito Security Info. Sostanzialmente gli hacker hanno attaccato la Valartis Bank del Liechtenstein, una banca così dire di investimento, una family banker in versione per grandi ricchi, che gestisce i patrimoni delle facoltose clientele, prevalentemente ovviamente di origine tedesca. Hanno attaccato la banca, poi hanno prima chiesto un riscatto direttamente alla proprietà della banca, che è riconducibile a un miliardario cinese, e poi non avendo ricevuto risposta hanno sostanzialmente mandato un ultimatum direttamente ai clienti: se entro il 7 di dicembre non versano, non pagano quanto richiesto appunto dalla banda di hacker, sono pronti a trasferire le informazioni sui conti correnti allo Spiegel, la Süddeutsche Zeitung, la radiotelevisione austriaca ORF e le autorità giudiziarie, ovviamente sostenendo di essere in possesso di una serie di informazioni che dimostrerebbero che questi titolari di conti stanno eludendo, evadendo il fisco, in alcuni casi addirittura riciclando denaro attraverso la Valartis del Liechtenstein. Il prezzo del loro silenzio è il 10% del totale depositato in bitcoin e non in valuta, e questo è un altro elemento, come dire, che rende interessante la storia. La banca siccome la notizia è uscita per prima sulla versione domenicale della Bild am Sonntag, ha pubblicato sul proprio sito una dichiarazione, un comunicato stampa tranquillizzante, dicendo che l'attacco hacker era del passato e non del presente, che non c'erano problemi, ma sembra che i clienti non siano molto convinti di essere protetti dall'istituto di credito. Adesso vedremo se il giorno di Sant'Ambrogio, perché questo coincide alla scadenza dell'ultimatum, cosa accadrà e se i file contenenti le informazioni su questi presunti evasori e riciclatori verranno effettivamente trasferiti o se il ricatto si compierà a favore di questi anonimi hacker.
Insomma, più Corona che Snowden, stante la natura e le caratteristiche del ricatto, pensavo che in realtà, arrivato a questo punto, dopo aver fatto tanto bene alla sua comunità di riferimento, potrebbe cominciare un po' anche lei. Quando fa un'inchiesta, scopre qualcosa, invece di dirla in onda e pubblicarla sui giornali, ricatti direttamente colui che è in oggetto e va a farsi un po' di bella vita. Non
sì,
se ne parla
certo.
Più.
Sembra proprio una bella soluzione.
A proposito di leaks, si è tornati a parlare ancora dei Panama Papers in settimana.
Sì, perché in settimana è emerso che Europol, l'agenzia di investigazione dell'Unione Europea, che è stata tra l'altro rafforzata negli ultimi anni per le vicende legate alla lotta al terrorismo, avrebbe segnalato complessivamente 3.500 persone e aziende coinvolte nella vicenda dei Panama Papers, segnalato appunto queste aziende e persone fisiche alle autorità giudiziarie dei paesi europei attraverso appunto il sistema Europol che è nato in tutta l'area area dell'Europa 28, perché vedrebbe in questi 3.500 soggetti potenziali terroristi, trafficanti di sigarette e di droga e cybercriminali. E questa è forse la novità più interessante della vicenda dei Panama Papers. 1.722 nomi riportati avrebbero appunto, sarebbero riconducibili soprattutto a attività di riciclaggio, e la maggioranza di questi soggetti responsabili di attività di riciclaggio sarebbero come base in Gran Bretagna. Anche questo è un elemento abbastanza interessanti. 516 sarebbero connessi a fenomeni della criminalità organizzata, delle gang dell'est europeo, 388 riconducibili a operazioni di evasione dell'IVA e 260 al traffico di sigarette. E poi ci sarebbero 116 nomi riconducibili al terrorismo, in particolare al terrorismo islamico, e 99 riconducibili, nomi o imprese riconducibili invece al traffico internazionale di droga.
Sono le 9:22 minuti e cito l'orario non per protocollo, ma perché tra meno di 7 ore scade la conversione bond di MPS e arriva il primo responso sull'aumento di capitale, e quindi questo ci dice che stiamo aprendo il capitolo, necessariamente il capitolo sulle banche italiane.
Eh sì, perché alle 16 appunto c'è la scade il termine per aderire all'eventuale offerta pubblica di acquisto di 11 obbligazioni subordinate del valore complessivo di 4,3 miliardi. Sappiamo che intorno a questo pacchetto molto consistente di obbligazioni subordinate ci sono operativi, decine di hedge fund a livello internazionale che hanno fatto acquisizioni, hanno rastrellato appunto le obbligazioni sul mercato e dagli operatori, e quindi sono pronti adesso a fare in parte la conversione, ma in parte, e questo è quello che preoccupa i vertici di MPS, sono pronti ai contenziosi legali che in passato hanno permesso agli stessi fondi speculativi avvoltoi di guadagnare molto da questo. E il target che si è posto l'amministratore delegato di MPS, lo ricordiamo, l'ex manager anche in questo caso con un'impronta che ha provocato tante polemiche, di JP Morgan, Marco Morelli, è quello di raccogliere fino a 1,5 miliardi, cioè poter cancellare sostanzialmente 1,5 miliardi di questi 4,3 di bond subordinati per trasformarli in nuovo capitale della banca e quindi ridurre l'ammontare complessivo del aumento di capitale, che a questo punto scatterebbe subito dopo la conclusione della conversione dei bond subordinati. Sappiamo anche che l'aumento di capitale è anche persino nel prospetto è stato in modo molto irresponsabile collegato all'esito appunto del maledetta consultazione di cui non volevamo più parlare, quindi sarà un fine settimana, come dire, ad altissima tensione, non solo dalle parti di Rocca Salimbeni, la sede appunto dell'Istituto Senese.
Senta prof, visto che siamo quasi in chiusura, me lo faccia dire.
Dica.
Non è più quello di una volta. Lei, come dire, cerca di riproporre giustamente se stesso, settimana per settimana, giorno dopo giorno, quella è la sua vita, sono le scelte che ha fatto, ma non è più quello di una volta.
Ah sì? Perché?
Me ne sono accorto, l'avevo già notato ogni tanto, ma me ne sono accorto in particolare stamattina quando mi ha mostrato del comun sentire con Belpietro.
Ma no, ma non era un comune sentire.
Beh,
solo...
insomma,
ma figurati, era lì e l'ho visto sul tavolo e non potevo, come dire, non si può e non si deve fare nessuna operazione di censura, in questo sono assolutamente uguale a me stesso, e quindi visto che la verità di quest'oggi titola "Volevano arrestare Bazzoli e la figlia per la finanza, due punti, indole delinquenziale", mi sembrava necessario e meritevole segnalare agli ascoltatori appunto questa apertura della verità, che poi è un rilancio di una inchiesta dell'informativa delle Fiamme Gialle pubblicata da panorama, si gioca sempre in casa quando si tratta di dei quotidiani del gruppo o degli amici del gruppo del Cavaliere. Così appunto, secondo le intercettazioni allegate al fascicolo, emergerebbe un intreccio fatto di pressioni, riunioni segreti, patti tra gentiluomini che hanno spinto la Guardia di Finanza nel caso specifico a richiedere un provvedimento nei confronti di Bazzoli, che poi la procura non ha sulla quale la procura non ha accolto la richiesta. E come noto c'è stato sì la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta UbiBanca, ma non il provvedimento restrittivo ipotizzato in questa informativa secondo Panorama e La Verità.
Non voglio insistere, ma accreditare ulteriormente la mia tesi, cioè il fatto che lei ha sempre considerato la Nestlé come Al-Qaeda, e invece stamattina mi vuole chiudere la trasmissione dicendo brava
no,
Nestlé.
E qui sbagli profondamente, perché segnalare la vicenda della Nestlé ha delle influenze pesanti, molto rilevanti, su ben tre pezzi del mercato finanziario.
Il primo.
I prodotti delle commodities, diciamo, legati allo zucchero e al cioccolato, l'andamento del titolo Nestlé e l'andamento dei concorrenti di Nestlé. E qual è la notizia? Che i ricercatori della Nestlé avrebbero trovato il modo per ridurre l'utilizzo dello zucchero nelle produzioni di cioccolato, quindi nelle tavolette e negli annessi, del 40%, ed essendoci ovviamente una spinta molto forte anche a livello regolatorio contro lo zucchero per le implicazioni legate al diabete di natura alimentare, è evidente che questo, oltre ad avere delle ripercussioni sui singoli mercati, potrebbe dare un grande boost alla Nestlé, che negli ultimi anni ha già messo all'incasso la vicenda di Nespresso, che ha portato enormi utili al gruppo svizzero.
La prossima settimana il professor Di Stefano vi spiegherà come ridurre in modo intelligente l'uso dello zucchero a velo nel pandoro, ma adesso non abbiamo tempo, il pandoro natalizio lo releghiamo al futuro. Professor Di Stefano, andiamo a berci un buon caffè senza zucchero.
Come sempre senza zucchero.
Ci sentiamo la prossima settimana. Arrivederci. Tra poco, come sempre, dopo il GR, Zona Mista, Massimo Bacchetta. Ciao ascoltatori, buona giornata, alla prossima settimana.